Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Non ha ammazzato più nessuno, come mai?
Devo dire la verità, questo tentativo di fare decadere la cosa in me ha sempre lasciato molti dubbi.
Sa, dire che hai fatto il possibile e l'impossibile è un atto di grande presunzione.
Sky Crime presenta Il mostro di Modena, parte quarta. CPI, ossia indicazione di percezione della corruzione. Va da 0, paese più corrotto, a 100, paese meno corrotto. È pubblicato dall'agenzia non governativa Transparency International ogni anno. L'Italia, in questa classifica, è al di sotto della media europea, ma in graduale crescita, e sta colmando il divario con altri paesi, come la Spagna. Vari interventi apportati negli anni nel nostro paese hanno contribuito a questo miglioramento. L'approvazione della legge Severino nel 2012, l'istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2014 e la legge Whistleblowing nel 2017, destinata a tutelare chi segnala un reato. Resta di fatto che di statistiche parliamo, ma soprattutto di indici di percezione. L'impressione che si aveva nel paese negli anni 80 e 90 era indubbiamente più compromessa, complici la fine degli anni di piombo e il processo Manipulite. Tutti fatti che coinvolgono la cosa pubblica. Può dunque accadere che anche a Modena si sospetti non di un privato, ma di un rappresentante di pubblica sicurezza. Un'indagine mal condotta per imperizia genera perplessità sulle capacità presunte degli agenti, ma quando l'indagine pare essere volontariamente gestita con leggerezza e archiviata frettolosamente, subentra il sospetto. È malafede? Un dubbio che rischia di minare la fiducia stessa nelle forze dell'ordine. Quello che accade con il caso di Monica Abate. Sentiremo la voce di chi si interroga ancora su questo caso, con sfumature diverse, tra la volontà di chi è stato ferito in prima persona, come una madre, e l'autoanalisi che gli inquirenti fanno sul loro operato, tra vecchi limiti, nuove frontiere e un senso del dovere che deve restare invariato. Io sono Francesco Marchi. E la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Eravamo rimasti a Monica Abate. Torna dunque sui fatti Pierluigi Salinaro, ex cronista della Gazzetta di Modena.
Il processo finisce davanti al GUP, il quale rimanda il fascicolo al pubblico ministero perché indaghi in un determinato ambiente. Inizia tra l'altro indicando la mancanza di indagini sul luogo del delitto. Non sono stati fatti rilievi sul depistaggio, perché appunto la siringa nel braccio non poteva essere lì, e poi indicò addirittura di indagare in una precisa direzione. Indirizzò le indagini verso la polizia.
Quelle indagini furono depistate. Ecco il duro j'accuse della stampa dell'epoca contro la procura del GIP.
Oltre alla madre aveva un padre che era un maresciallo della questura di Modena.
A tal proposito è interessante vedere i diversi punti di vista di chi è stato direttamente coinvolto in questa vicenda. Romana Caselli, mamma di Monica, e Giuseppe Zaccaria, ex ispettore di polizia.
Perché parlavano questi poliziotti di un maresciallo, c'è una figlia che si droga, bibò bibà. Allora che non ci vuole più andare, no? Tu ci devi andare a testa alta.
La Monica Abate era figlia di un collega.
Perché se c'era mio marito, Monica non moriva, hai capito? Se c'era vivo ancora mio marito, lui non... Perché lui c'era sempre dietro queste cose, mio marito. Non si tentavano ammazzarla, Monica.
Era un collega che aggregava ed era una sorta non solo di padre nei confronti della figlia biologica, ma era un po' un padre, un po' il fratello maggiore, un po' l'anziano che aggregava parecchi giovani. Alcuni di questi ragazzi, più vicini per età alla ragazza che al padre, potessero essere entrati in un rapporto di conoscenza, non so se di amicizia o meno.
Perché io facevo dei nomi dei poliziotti, io ero giù di testa in quei momenti lì, perché c'è chi vedeva questi poliziotti per la strada, che erano sempre le macchine della polizia, guardare ste ragazze.
Ancorché amareggiati dal fatto, all'interno di questo noi abbiamo pensato che se avessero avuto delle responsabilità e ne fossero stati così incolpati con giusta ragione, bene avrebbero fatto a sanzionarli.
Alcune amiche della vittima rivelano i loro sospetti su uno dei poliziotti che aveva avuto una relazione con Monica Abate. L'agente viene accusato di favoreggiamento e spaccio di droga, ma il suo coinvolgimento si limita a questo. Eppure, pare che Monica intrattenesse rapporti con alcuni agenti. La questura si trova sotto accusa. Si parla di situazione anomala. Evidentemente, la pista viene lasciata cadere troppo in fretta.
Naturalmente si crea un'atmosfera particolare in città, tant'è che sulla vicenda intervengono non solo i giornali e le televisioni locali, ma intervengono anche i politici a questo punto. Ci sono una serie di interrogazioni in consiglio comunale, in consiglio provinciale, e si sollecitano delle indagini più approfondite e più accurate sulla morte di questa ragazza.
Io non accetto che in una società come quella modenese ci siano 8 delitti impuniti.
Uno che sprona le indagini in maniera irriducibile è il politico sociale Fausto Cigni, ex consigliere provinciale.
Quando io sono entrato in consiglio comunale, più volte noi abbiamo sollevato la questione a livello istituzionale, questione alla quale diceva: riaprite le indagini perché vogliamo sapere chi è stato l'esecutore o gli esecutori di quegli omicidi. Un senatore del PDS, ahimè oggi che è morto, il senatore Luciano Guerzoni, fece un'interrogazione al Senato della Repubblica su questi temi qui.
La sentenza del GIP parla di interferenze nelle indagini sul delitto Abate, di piste lasciate cadere intenzionalmente e di pericolosa contiguità di singoli agenti con ambienti legati a droga e prostituzione.
Noi in quel momento, uso questo termine, abbiamo avuto una forte dialettica anche col questore di Modena, e non solo col questore di Modena, perché, ripeto, un qualche dubbio sulle indagini c'erano.
Vengono fatte in direzione appunto della polizia alcuni test del DNA che però non si rivelano coincidenti con quelli con le eventuali tracce ritrovate.
Un tutore dell'ordine sa, anche se non è elettivamente propenso ad esprimere un'attività di indagine, sa che la scientifica e gli esami peritali dopo spettanza in capo alla medicina legale determinano l'evento morte generato da overdose o da sostanze benefiche o da coltello, da strangolamento, per asfissia, quant'altro. Quindi non fa una grossolanità del genere, perché non è che l'archivi così come si è trovato un pezzo di caramella e lo lasci lì.
Devo dire la verità, questo tentativo di fare decadere la cosa in me ha sempre lasciato molti dubbi, insomma.
Non ha ammazzato più nessuno, come mai? La sottoscritta ha fatto della fiera. La mamma coraggio ero io, perché io ho avuto tante brutte cose, mi telefonavano anche altra gente: ma cosa vuoi fare? Ormai è morta, ma sai che discorsi? Tanto anche io ho dei figli drogati in casa mia, ma non faccio mica la fiera che fai tu. Beh, mi dispiace, io la faccio, va bene? Non voglio mica niente io da nessuno. Se ci rimetto io, mi ammazzano, va bene, mi ammazzano.
La realtà dei fatti ha dimostrato che poi altri omicidi negli ambienti delle tossicodipendenti, prostitute o meno per droga, non ne sono più avvenuti, e quindi per noi la serie degli cosiddetti omicidi del mostro di Modena si sono interrotti nel 1995.
Come mai si sono interrotti? Se lo chiedono l'ex ispettore Zaccaria e l'ex maresciallo dei carabinieri Marcello Piccolini.
Quindi perché a un certo punto ha terminato, hanno smesso di uccidere? Perché? Cos'è avvenuto? Si è andati troppo vicini?
O il serial killer, se lo vogliamo chiamare serial killer, è invecchiato o è morto, oppure sono stati toccati dei punti che ci siamo avvicinati molto al serial killer o all'assassino, oppure non c'è più quell'organizzazione ramificata e potente come c'era allora, perché era l'inizio dello spaccio della droga.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Monica Abate è l'ultima vittima di questa serie di omicidi, tutti irrisolti, tutti di giovani donne. Omicidi che, per le caratteristiche delle vittime, hanno sempre ricevuto minore attenzione dall'opinione pubblica, dai media e talvolta anche dalla giustizia. Verranno chiamate vittime di serie B, dimenticate, perché considerate vite al margine, segnate da esistenze difficili. È importante raccontare queste vite. Se ci fossero solo le carte giudiziarie, troveremmo sempre la stessa lista, che ripete sempre la stessa litania. Nome, cognome, età, prostituta, tossicomane.
Le indagini non vanno avanti più di tanto perché questi omicidi sono omicidi che hanno per vittime delle tossicodipendenti che si prostituiscono per procacciarsi i soldi della droga. Quindi questi omicidi sono sempre stati, a nostro avviso, non solo a mio ma della stampa in generale modenese, sono sempre stati considerati dei delitti di serie B.
Cosa si è fatto dunque? Questa resta l'unica domanda legittima. A fronte degli interrogativi possono emergere valutazioni assai diverse in base al punto di vista, sia esso quello di una mamma.
No, non hanno fatto un tubo, perché queste ragazze con la droga, per secondo loro, erano persone... Guardi, lasciamo perdere, perché se parlo è meglio che stia zitta. Dopo mi hanno denunciato perché ho parlato, mi hanno fatto di tutto e di più. Ma io sono sempre andata avanti.
O il punto di vista di un carabiniere.
Noi avevamo un impulso anche dalla parte dell'autorità giudiziaria che ci premeva, che ci spingeva a seguire tutte le tracce, tutte le strade, di non trascurare nulla, nulla, nulla. Ci abbiamo messo l'anima, ci abbiamo messo del tempo, ci abbiamo messo del personale, abbiamo fatto delle investigazioni a 190 gradi proprio perché non venisse tralasciato nulla. Però siamo stati impotenti.
O di un ispettore.
Questi casi insoluti, non dico che rechino una macchia su un percorso di un tutore dell'ordine, però lasciano un dispiacere, un vuoto, un pathos dentro, quello di essersi, non essere stati all'altezza, di non essere stati in grado di dirimere, di dare le risposte che si attendevano. Questo lo si vive anche a distanza di anni. Anche se uno si assolve sempre, anche se uno ritiene di aver fatto il massimo. Però il massimo non è mai il massimo degli altri.
O ancora, il punto di vista di un ex pubblico ministero, come Giuseppe Tibis.
Sa, a dire che hai fatto il possibile e l'impossibile è un atto di grande presunzione. Io dico che ho fatto tutto quello che ragionevolmente si poteva fare. Se il magistrato riesce a trovare l'individuo, cioè va a buca, come usiamo un termine da golf, voglio dire, allora è tanto bravo. Se invece no, va, è stato superficiale, eccetera. Esisteranno dei casi, non veniamo dal Valhalla, non apparteniamo all'Olimpo, apparteniamo al mondo degli uomini. Quindi come tutti gli uomini possiamo sbagliare, o come tutti gli uomini possiamo essere imprecisi. Però io sono convinto che di aver fatto tutto quello che mi sembrava ragionevole e possibile fare, e credo che altrettanto abbiano fatto i miei colleghi, per la verità. Quindi sai, in un ambiente dove, se uno fa parte di quell'ambiente, funzionalmente non è molto propenso a rendere testimonianze. Se uno lo fa molto marginalmente, trova qualche difficoltà. perché, gli si chiede poi lei perché si trovava a quest'ora, quando, come, perché, dove, sa, sembra, ma fondamentalmente non trovammo un filone che potesse giustificare un'incriminazione, insomma, ecco, no. E io in quel caso dissi, ma secondo me il mostro è la società che si disinteressa di certi soggetti per i quali, nella mentalità assolutamente inaccettabile, si dice, beh, se si tratta di qualcuno che vive ai bordi della società, dice, beh, uno di meno in fondo, no? E questo è un concetto assolutamente inaccettabile, che tutti hanno diritto a vivere e scegliere come vivere la loro vita.
Occorrono valutazioni e considerazioni che esulano dal singolo caso, più grandi, su scala nazionale. Solo leggendo i giornali di allora, pieni di fotografie, di nomi, si riesce a realizzare che quella di Modena non è una leggenda metropolitana. Quegli omicidi, anche se dimenticati da tutti, come in una sorta di amnesia collettiva, sono ancora lì che attendono giustizia. Secondo un rapporto Eures, tra il 2000 e il 2016, in Italia, ci sono stati 184 omicidi di prostitute. La maggior parte di essi non ha avuto alcun risultato mediatico e forse, anche per questo, rappresentano uno dei segmenti del fenomeno con la più alta percentuale di casi irrisolti, il 44,6%. Per quanto riguarda il mostro di Modena, ammesso che l'autore degli omicidi sia uno solo, bisogna tener conto della serialità dei delitti. L'assassino non è occasionale, ma recidivo. Torna sul tema Pia Covre, attivista e sex worker.
Qui il problema mi sembra di averlo esplorato in quegli anni con alcuni amici psichiatri, che il limite di non uccidere è un grosso tabù che ognuno di noi ha fin dalla nascita, cioè te lo insegnano da piccolo, quindi è la cosa peggiore che tu potresti fare. Quando ti togli, quando passi, superi quel limite e perdi questo tabù, c'è una tendenza a ripetere, no? Una coazione. E questo è molto pericoloso, infatti per questo andrebbero trovati subito, uno se commette un crimine di questo genere, un omicidio, andrebbe subito trovato, perché altrimenti nel tempo è probabile che questa cosa si ripeta.
Se a uno ti dici non ubriacarti, con un idoneo supporto, ma darsi questo non si ubriacherà più. Se uno dice di non rubare perché fai capo a delle situazioni che toccano l'etica, toccano la morale, può darsi che non rubi più. Ma uno che abbia in capo al suo essere, alla sua genetica comportamentale, questa devianza che lo porta a sprigionare, questa incontenibilità, anche se diamo caso all'unitarietà del disegno, a uno che l'ha fatto in modo diverso, ma insopprimibile, non lo fermi neanche con 10 camicie di forza. Allora perché, se e c'è il mostro, si sono dei mostri, hanno smesso?
Perché non esiste un mostro che ammazza 8 ragazze, una la nega, l'altra con un martello in testa, l'altra con un coltello alla gola, l'altra con affogata. Non ci credo, perché un mostro non esiste. Sì, c'è il mostro, ma sono uomini.
Personalmente, ma anche parlandone coi colleghi del mio giornale, abbiamo sempre pensato che era meglio che ci fosse un serial killer solo a piede libero che non 8, come saranno gli omicidi, 8 assassini a piede libero.
Di solito un serial killer, di solito dico, poi ci sono gli inusuali, ma insomma, di solito un serial killer è ripetitivo. C'è qualcosa di rituale, qualcosa che si ripete nelle modalità dell'uccisione, in alcuni dettagli, eccetera. Mentre invece anche i colleghi che hanno avuto casi, che hanno trattato loro, non riuscivamo a trovare un elemento comune materiale tra questi episodi criminali. Quindi tutte le ipotesi sono aperte, cioè io non mi sentirei di escluderlo, anche se non ne sono minimamente convinto.
I modus operandi non sono gli stessi, le modalità dei mezzi o gli strumenti che hanno determinato l'evento morte sono difformi da uno dall'altro, quindi dobbiamo pensare a una pluralità di soggetti. Poi, se la matrice la vogliamo mettere su una devianza sessuale di persona che è motivata a colpire solo una fascia di persone che vendono il loro corpo, piuttosto di giovani persone o di persone che hanno una somiglianza somatica, anche lì non c'è una somiglianza somatica.
Ma io personalmente ho sempre sostenuto non si era di fronte a un serial killer, anche perché il modus operandi di tutti gli omicidi era sempre diverso. Quindi sembrava più omicidi occasionali avvenuti a seguito di qualche richiesta che qualcuno faceva, sempre per i soldi legati alla sostanza stupefacente, che non venivano pagati i debiti e quindi venivano date le lezioni a queste ragazze. A mio avviso gli omicidi sono sempre venuti alle spalle della vittima, perché sia le coltellate venivano in un modo regolare e poi venivano anche strangolate, e si presume che uno per strangolarla deve essere di dietro per trattenere la ragazza, perché se siamo seduti a destra e a sinistra mi posso difendere di più, ma se di dietro mi mettono un foulard nel collo faccio fatica. E questo fa pensare che avvicinavano la ragazza saliva sulla parte destra del guidatore e un terzo fosse di dietro. Quindi da lì avveniva la discussione o veniva l'idea dell'omicidio.
Invece io credo che è un'organizzazione, perché la Marina mi ha sempre detto che se non mi lasciava fare la sua vita così avrebbero incendiato il capannone dove lavoro. Lei è entrata in un giro e io propongo per questo, e me l'ha detto più di una volta.
Lui era Armando Balboni, il papà di Marina Balboni, che abbiamo già conosciuto nelle puntate precedenti. Al netto di tutte queste considerazioni, però, restano alcuni punti ancora non chiari. Quanti sono i delitti? Si è sempre parlato di 8 casi, ma nei fascicoli in Procura della Repubblica ne sono stati riuniti 9. C'è infatti anche quello di Antonina Sottosanti, ritrovata nel tardo pomeriggio del 13 ottobre 1990. Si prostituiva in casa, ma non era tossicodipendente. L'assassino l'ha soffocata con una calza di nylon in gola. Poi ha incendiato l'appartamento per cancellare il suo passaggio. Il caso di Filomena Gnasso, invece, è sempre stato escluso dall'elenco perché era una prostituta professionista e non tossicodipendente. Eppure, è l'unico caso che si collega esplicitamente a un altro per le modalità omicidiarie, quello di Donatella Guerra, del 1987. Entrambe presentano una coltellata al collo e una al torace, prodotte da una lama di circa 8 cm. In entrambi i casi, il killer pare si trovasse alle spalle della vittima e che avesse colpito dall'alto verso il basso, impugnando l'arma con la mano sinistra. Infine, il contesto geografico. Nella clientela della prostituzione ci sono persone disposte a muoversi molti chilometri per soddisfare le proprie necessità. Difficile pensare che un assassino uccida solo all'interno dei confini provinciali. Quei 10 delitti sono avvenuti a Modena. Ma non è detto che il killer abiti da quelle parti. Bisogna allargare il raggio e uscire dai confini di Modena. Solo in Emilia-Romagna emergono almeno altri 14 casi irrisolti a partire dal 1987. Difficile sapere se siano state verificate analogie, incrociati nomi e informazioni, o se anche queste indagini hanno avuto lo stesso destino delle altre.
Il tentativo qual era? Di cercare di, siccome eravamo più avanti poi negli anni, quando questo successe, di vedere se computerizzando tutto, perché nel frattempo anche le procure della Repubblica si sono computerizzate, come si suol dire, finalmente, no? E allora vedere se attraverso dei dati incrociati si potesse spremere e ricavare qualcosa di più di quanto non fossimo riusciti a realizzare fino a quel momento. Evidentemente però ciò non è successo, cioè non si è trovato, perché sennò diversamente si sarebbe andati avanti, insomma, voglio dirle. Quindi
le indagini si possono riaprire sempre, basta che salti fuori, l'omicidio non va mai in prescrizione.
Facendo una perquisizione, facendo degli esami, lei trova qualcosa che fa riferimento, no? Questo si vede molto in televisione, no? Di quello che dopo tanti anni vai a vedere, gli fai la perquisizione a casa sua e trovi i giornali delle vittime con le fotografie, con sottolineate, cose di questo genere. Adesso chiaramente quello fa spettacolo, ma non è mica poi da escludere, non dico fotografie o cose di questo genere, ma qualcosa che ricolleghi. Lei indaga per una cosa e improvvisamente si accorge e ne scopre un'altra. C'è il cosiddetto colpetto di, ma neanche di fortuna, di casualità io lo chiamerei, che ti porta immediatamente ad aprire uno spiraglio su un'indagine. Ecco.
E oggi come oggi bisogna che qualcuno porti degli elementi nuovi che facciano scattare la riapertura del caso e possano portare a identificare se dietro questa serie di omicidi ci sia veramente il mostro di Modena.
C'è solo una cosa a fare, che la procura di Modena riapra il caso. Se oggi scopriamo chi ha ammazzato qualcuno 30 anni fa o 32 anni fa, io non capisco perché a Modena non sia possibile riaprire le indagini.
Sono confidente nel fatto che le nuove tecnologie, dal punto di vista dell'elettronica, dal punto di vista dei telefoni, dal punto di vista di tante indagini, diciamo, elettroniche, diciamo, della tecnologia e quelle della scienza, codice genetico e quant'altro, profilo e quant'altro, possono dare, forse, se non in tutti i casi, in qualche caso dare delle risposte e canalizzare, orientare gli odierni investigatori che sono validi, bravi, efficienti.
Oggi come oggi è possibile, a mio avviso, trovare qualche cosa in più di quello che si è trovato, a meglio, non trovato in passato.
E dare una risposta a quanti, noi tutti, anch'io compreso, aspettiamo di avere una risposta.
Io non so se alla luce dei mezzi sicuramente più penetranti che oggi ci sono nelle indagini, anche sotto il profilo scientifico, si sarebbe potuto ricavare qualcosa di più. Non lo so, insomma, può darsi pure che andando a cercare reperti e cose, ho i miei dubbi, ma mai dire mai.
No, io avrei il coraggio ancora di combattere, perché devo guardare in faccia chi ha ammazzato mia figlia. Tu hai strangolato mia figlia. Perché non stava ai tuoi piaceri.
La domanda principale che ritorna sempre in vicende come queste è una sola. Esiste il serial killer? Quello che la stampa ha chiamato mostro.
Il desiderio di un giornalista sarebbe quello di scoprire chi è il mostro di Modena. Ma credo non solo io, qualsiasi altro giornalista, televisivo o non televisivo, sarebbe un successo strepitoso, non solo personale, ma per la giustizia e per l'opinione pubblica anche.
Io ho sempre la Monica vicino a me, per me è un angelo che è di dietro da me. E io quando sono caduta in bici, Monica aiutami, fammi camminare, perché io con mia moglie sembravamo due sorelle. Guarda, ti giuro, è cambiata, la mia vita è cambiata, perché non c'ho orario di mangiare, non c'ho orario di niente. Tanto mi interessa, io vengo a casa, la casa è vuota. Perché non posso stare a letto, non posso dormire. C'ho sempre la Monica, l'invisione di mia figlia, ti giuro. Io penso solo a quella figlia che mi hanno ammazzato, basta. Una mamma non deve mai vedere morire un figlio. Mio marito è morto, non ha visto sua figlia morta, e mia mamma ide. Non ho male che le due persone lì non hanno visto Monica morta. Però per me Monica non è morta, perché quando vado in qualche cena che c'è gente nuova che mi presentano, sai, chiedono le signore, ma signora è sposata? No, sono vedova. C'ha dei figli? Sì, c'è una figlia, è sposata, sai, chiedono. Io dico sì, è sposata, sta bene. Non dico mai che è morta quando mi chiedono di mia figlia, hai capito? Perciò vuol dire che ce l'ho proprio qua. Io penso che le cose lì, allora vivo così. Ragazzi, io vivo così. Vivo con dei ricordi di mia figlia così, belli e brutti, pur la morte.
Il 28 maggio 2018 Romana Caselli è venuta a mancare improvvisamente. Riposa nel cimitero di Montale, vicino a suo marito Vito e a sua figlia Monica. Purtroppo, senza avere ricevuto le risposte che cercava. Ma come ricorda il giornalista Pierluigi Salinaro, un omicidio non cade mai in prescrizione. Il caso si può sempre riaprire. Quello che ci resta da auspicare, per rendere giustizia a tutte queste giovani e fragili anime dimenticate. Monica, Donatella, Marina, Filomena, Giovanna, Antonina, Claudia, Fabiana, Anna e Anna Maria. Hai ascoltato Il mostro di Modena, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.